Allora, prima di continuare e concludere quello che, di cui parlavamo ieri, no? Eravamo arrivati a... avevo citato la colletta di una messa, no? Quando diceva, quando la Chiesa fa pregare, no? O Dio creatore Padre, che fai risplendere la gloria del Signore risorto, quando nel suo nome è risanata l'infermità della condizione umana, raduna gli uomini dispersi nell'unità di una sola famiglia, perché aderendo a Cristo, buon pastore, gustino la gioia di essere tuoi figli. Allora, l'effetto di questo dono dell'amore di Dio per noi è proprio quello di farci sentire figli, non solo sentire, essere, no? E ecco, prima di continuare in questo senso, volevo riprendere quello che avevamo accennato stamattina al famoso "il mondo vi odia", no? Il processo che al quale, diciamo, il mondo sottopone il credente, no? Perché fa capire davvero in cosa consiste essere figli di Dio, ma esteso a tutti, non figli e figliastri, no? Allora, mi sono ricordato di avere trattato, diciamo, no, questo tema in un incontro che avevo tenuto anni fa a proposito della Chiesa, e parto da questo punto. Allora, a un certo punto Gesù, nel discorso dell'ultima cena, ha un'espressione che nella traduzione che noi leggiamo non dice granché, ma se si va a vedere con la lente di ingrandimento, il valore è molto molto significativo e fa capire questa storia del processo. Allora, la frase è questa. Siamo al capitolo 14 di Giovanni, quello che stiamo in qualche modo anche analizzando, no? E Dio, cioè Gesù, ha promesso di "chi mi ama osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà e noi verremo, faremo dimora presso di lui", no? Continuando, Gesù chiude il suo discorso con queste parole: "viene il principe del mondo", perché è la conclusione del discorso in preparazione a quello che succederà di lì a poco, che verranno, no, a catturarlo, ci sarà il processo, verrà condannato, eccetera. Allora, "viene il principe del mondo, contro di me non può nulla, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre e come il Padre mi ha comandato, così io agisco". Sono i versetti 30 e 31 del capitolo 14 di Giovanni. Allora, dicevo che la frase espressa così non ci suggerisce granché, nel senso che noi immaginiamo Gesù, come dire, è fedele al suo compito, quindi anche quando si scatena la violenza contro di lui, lui non cede, no? E tira dritto. Ma il contenuto è assai, assai più preciso. E basterebbe rendere esattamente come suona nel testo originale, nel testo greco, no? Perché si dice: "in me", dunque, "viene il principe del mondo", diavolo. Un piccolo aggancio. Dopo le tentazioni, allora, Gesù è battezzato, è pieno di Spirito Santo. La prima cosa che lo Spirito fa, lo porta nel deserto per essere tentato. Tra parentesi, mai noi immaginiamo che le prove nella vita sono per pienezza di Spirito Santo, non per deficienza. Noi mai immaginiamo che la prova sia effetto della provvidenza di Dio. Noi immaginiamo sempre, siccome mi sono allontanato, siccome ho peccato, allora mai vediamo in senso positivo, no? Comunque, c'è la tentazione, supera, e poi l'evangelista dice, si allontanò fino al momento prefissato. Il momento prefissato è quello della passione. In quel momento lì, come Gesù ha vinto le tentazioni, lì fa vedere, in un certo senso, perché, per quale ragione, oppure per quale causa, no? Lui ha vinto le tentazioni. E dice, in me non ha nulla. Non contro di me non può nulla, in me non ha nulla. E pensate a questa cosa. C'è un'espressione caratteristica di Gregorio Magno che, commentando le prove che noi subiamo, le tentazioni, chiamiamo in generale, no, le tentazioni, lui dice che le tentazioni non sono mai a caso. Allora, normalmente noi conserviamo in noi stessi una specie di pegno che è proprietà del diavolo. Quando noi subiamo le tentazioni è come se lui dice, oh, ma ti ho lasciato il pegno, tu l'hai tenuto, ho diritto di arrivare a richiederlo. Poi noi abbiamo un bel lamentarci, ma se teniamo il pegno la tentazione ci fa fare il peccato, no? Allora, il pegno che il diavolo ha in noi, cos'è? Vi faccio un esempio, non so. Allora, io mi arrabbio contro uno perché mi ha pestato i piedi, perché non mi ha rinverito. Allora, è inutile che io dica, faccio il proposito di non arrabbiarmi, perché quando ci sarà la tentazione, il demonio dice, io ti ho lasciato il pegno, allora tu vuoi diventare importante. Quel pegno è mio, non è tuo. Quando c'è la tentazione, lui lo richiede, e richiedendolo noi non riusciamo a vincere. Allora, è inutile combattere il peccato se non si combatte quello che permette al peccato di esprimersi. Allora, il pegno è quella, diciamo, quell'atteggiamento, quella disposizione, no? Che cade sotto il dominio del diavolo. Quando si dice il principe di questo mondo, vuol dire tutto ciò che viene retto in questo mondo appartiene al diavolo. Pensate la fama, la gloria, il potere, no? La terza tentazione di Gesù, mi fa vedere tutti i regni, sono tutti tuoi, basta che, no? Allora, noi abbiamo un bell'illudersi di diventare buoni tenendo il pegno del diavolo. E il pegno sono desiderio di fama, di importanza, no? Di gloria. Non è che se noi facciamo il bene scompare questo. Quante volte noi possiamo fare il bene per farci vedere? Addirittura possiamo fare il bene per dimostrare a un altro che siamo più bravi di lui. Cretinata massima, ma avviene. Allora, se Gesù dice in me non ha nulla, vuol dire che il diavolo, quando arriva a tentarlo, non trova niente che gli appartenga. Quindi non c'è, diciamo, desiderio di gloria, di importanza, di fama, che sono le caratteristiche del prestigio, del potere del diavolo in questo mondo. Non trovando nulla, la tentazione, in quel caso, diciamo, no, la violenza che usa, l'ingiustizia, che cosa ottiene? Fa risaltare ciò che non è del diavolo ma appartiene a Dio. Cioè, proprio perché c'è violenza, c'è ingiustizia, siccome lui dice il mondo deve sapere che io amo il Padre, è quello che viene messo in risalto. Se lui invece avesse avuto un pegno dal diavolo, non avrebbe potuto sopportare le tentazioni, la tentazione, no, la passione, e vincerla. Allora, è inutile che noi cerchiamo di imitare Gesù nel tu sei generoso, se uno ti offende, oh, sei largo di cuore. Sì, un cuore. Se tu trattieni il pegno del diavolo, per esempio, ripeto, una delle cose che più ci contraddicono nel senso di importanza, cioè nessuno sopporta di non valere niente, nessuno. Spessissimo l'amore per noi è giocato solo per contare qualcosa. Nessuno si stupisce che un nemico mi voglia male, ma noi ci stupiamo molto che mio fratello mi voglia male, o che un figlio voglia male alla mamma, o la mamma voglia male al figlio. È stupefacente, non nel senso bello del termine, nel senso negativo del termine, no? In questo stesso capitolo Gesù usa un'espressione simile rispetto ai discepoli. Quando si dice, no, chi osserva, chi pratica i miei comandamenti, no? Se uno mi ama osserva la mia parola, no? Cioè chi pratica i miei comandamenti, allora il Padre mio lo amerà. Se andate a guardare, ha la stessa costruzione di questa frase: in me non ha nulla, perché lui ha solo il comandamento del Padre, che è quello di amare tutti i suoi figli. Allora, anche per i discepoli vale la stessa cosa. Cioè, se il discepolo ama Gesù in modo che ha solo quel comandamento, senza trattenere nessun altro pegno, allora è come Gesù. Allora, il comandamento non è un imperativo morale. Devi far questo, se lo fai avrai la ricompensa. Noi 99,99% siamo sempre lì. Qualche volta, ma proprio capita proprio raro, no, che usciamo da questo schema. Allora, il comandamento ha a che fare con l'esperienza di un amore. Allora, chi ha in sé il comandamento di Dio, ce n'è solo uno, è quello dell'amore, no? Non è che ce ne sono tanti, tanti. Non offre presa alcuna al potere del diavolo. E quindi il diavolo, anche quando arriva, lo lascia indenne. Non lo mortifica. Non lo offende. Il demonio non può rapirgli quell'amore che aveva giustificato la testimonianza di Gesù: in me non ha nulla. Allora, come è per Gesù, così sarà per i discepoli. Ecco, se noi cerchiamo di comprendere a fondo questa cosa, abbiamo la possibilità di vivere l'esperienza cristiana non solo secondo un imperativo morale, secondo un'etica, ma secondo la scoperta di una verità che riempie il cuore. E questa verità che riempie il cuore non ha mai un sapore individuale, ha sempre un sapore di solidarietà in umanità, perché l'amore non riguarda uno o l'altro, una cosa o l'altra, riguarda totalmente te e riguarda tutti che hanno a che fare con te. Allora, in questo senso si capisce la frase, no? Il mondo non vi conosce, il mondo odia il processo del mondo. Come Gesù, come ha potuto far risaltare che in lui c'è solo il comandamento di Dio, quando l'ingiustizia gli si è rivolta, cioè gli si è catapultata contro, no? È lì che tutti vedono, tutti capiscono che in lui non c'è nulla che appartiene al diavolo. Allora, la testimonianza di fedeltà del discepolo a Gesù si gioca sempre in questo contesto di processo del mondo. La giustizia si rivela se tu non acconsenti all'ingiustizia. Se io non maneggio soldi, ho un bel dire che sono integro. Quando mi passano i soldi in mano, capisco se sono retto o no. Ma se non mi passa niente, non riesco a capire. È così, no? Quando si dice l'occasione fa l'uomo ladro, si intende questo. Cioè, è chiaro che è un'osservazione, diciamo, così, semplice. Ma la legge spirituale che c'è sotto è questa. Allora, in questo senso, pensate alla frase che trovate nella prima lettera di Pietro. Siamo al capitolo 3 e Pietro, che ha presentato la testimonianza della fede in un contesto di afflizione, perché i credenti sono come afflitti dalle prove, no? Dalle varie prove della vita, e dice: ma chi potrà farvi del male se sarete ferventi nel bene? Se poi doveste soffrire per la giustizia, beati voi. Non sgomentatevi per paura di loro e non turbatevi. Questo è l'aspetto negativo. L'altra faccia della medaglia, l'aspetto positivo, è: adorate il Signore Cristo nei vostri cuori. E poi aggiunge quella famosa: pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Non immaginate di essere tutti filosofi e teologi cristiani, eh? Non è questo che chiede. Quello che chiede è: succede un evento affliggente? Date conto della speranza che è in voi. Non a parole, ma custodendo la pace che avete ricevuto, dando a chi vi viene contro con odio l'amore di cui voi portate testimonianza per averlo gustato come dono di Dio a voi. E poi aggiunge, che anche questo non è scontato, tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, in modo che nel momento stesso in cui si parla male di voi rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. Allora, questo con dolcezza e rispetto. Allora, rispetto, tenete conto, non sottraete mai bellezza a nessuno. Con dolcezza, Gesù di sé non dice: io sono mite e umile di cuore. Mite e umile di cuore e dolcezza è la stessa cosa. Allora, chi è dolce non sottrae bellezza a nessuno. Ma per fare questo, voi dovete aver, diciamo, provato, nel senso di gustato, l'amore di Dio che è arrivato al vostro cuore e ha scacciato ogni altra, diciamo così, ogni altra ragione di vita. Perché se voi ne tenete un'altra, quell'altra appartiene al diavolo. E quando viene la tentazione, non riuscirete a, come dire, per quanto vorreste essere umili, vorreste essere amorevoli, non riuscirete, perché sotto c'è un pegno che vi è stato lasciato come temporaneo, ben il momento che ve lo chiedo. Riesco a rendere l'idea. Allora, non stupiamoci, primo, se il fare il bene comporta la fatica. Secondo, non stupitevi che facendo il bene non è che gli altri vi battono le mani. Terzo, non stupitevi che facendo il bene suscitate una reazione contraria. E a quel punto, che voi sapete, se il bene che vivete procede come per il Signore Gesù. Solo lì. Non so, come lui dice, viene il principe del mondo. Noi, ripeto, traduciamo, no? Contro di me non può nulla, ma vale per noi, uguale. Viene la tentazione, viene quello che ti pesta i piedi, viene quello che ti offende, e tu potrai dire, in me non ha nulla. Se ha qualcosa, basta solo una venatura di come? Come si permette? Io. C'è un modo antico di un suggerimento, diciamo, psicologico-spirituale di superare le afflizioni, è quello di darsi un titolo molto molto nobile, no? Come dire, si è permesso di pestare i piedi al principino, oppure si è permesso di offendere il re. Io poi l'ho aumentato, dice, l'imperatore cinese, perché l'imperatore cinese nessuno poteva vederlo, e quando parlava sentivano solo la voce. Quindi allora mi ricordo per una volta una signora, no? No, no, tu non sei regina, troppo poco per te, tu sei l'imperatrice. Dice, l'imperatrice ha decretato, guai a chi pensa qualcosa contro. Allora, se noi ci trattiamo con umorismo, no? Cioè aumentando molto, dice, oh però, principino, allora si riesce a intuire, dice, perché trattieni i pegni? Perché vuoi avere qualcosa del diavolo? Perché poi quando arriva l'occasione, l'altro ti chiede il dazio, tu devi pagare il dazio. Noi però non ci rendiamo conto di questo, spesso combattiamo, no? Al momento, naturalmente, senza vincere, no? Allora, quando si parla di, ricordate i quattro passaggi, umiltà, consolazione, no? Amore, gioia, l'assoluta umiltà. L'umiltà è legata al fatto di poter essere grati davanti a Dio senza alcun pegno trattenuto. Noi perché non ci crediamo? Perché i pegni appartengono alla gloria di questo mondo, cioè il riconoscimento, la fama, la gloria, l'importanza, il potere, per dire, no? Poi ognuno a secondo, no? E questo non solo ci alletta, non perché noi vediamo una cosa cattiva, ma perché nessuno può accettare di, come dire, di non contare nulla. Il problema non è quello di non contare, ma di contare agli occhi di Dio. Perché se tu vuoi contare agli occhi degli altri, stai pagando il dazio. E quando ci sarà la tentazione, tu non reggerai. Invece, contare agli occhi di Dio è lo stesso atteggiamento, no? Quando gli apostoli chiedono chi è più grande, no? Gesù, se fosse stupito dalla domanda. E guardate che il contesto in cui la domanda è posta è veramente fuori posto, perché lui aveva appena parlato della passione, erano per strada e questi si accapigliavano per dire chi era più grande. Quindi addirittura Luca, nel Vangelo di Luca, il discorso su chi è più grande viene messo in bocca agli apostoli durante l'ultima cena, quando aveva già annunciato la passione. Quindi anche in quel momento lì gli altri parlano di grandezza. Quindi se c'era un momento proprio fuori posto, era quello. Ma Gesù non si stupisce affatto, dice solo, è come se dice, a me non interessa che voi vogliate diventare grandi, a me interessa che voi cerchiate la grandezza davanti a Dio. Il resto né vi porta alla grandezza e né vi porta a, come dire, come a riconoscere, no, i doni di Dio. Quindi non bisogna stupirsi, diventare grandi, ma agli occhi di Dio. E c'è avete mai letto Milan Kundera? Milan Kundera, l'insostenibile leggerezza dell'essere, per esempio, no? Mi ricordo, c'ha una bella espressione. Gli uomini e le donne si dividono in tre categorie. Ci sono persone che hanno bisogno di due occhi soltanto, ci sono persone che hanno bisogno di quattro occhi e ci sono persone che hanno bisogno di una moltitudine di occhi. Allora, due occhi solo te e te stesso, conti solo tu. Quattro occhi, tu e un altro, l'amore. Molti, il teatrante. Non va bene avere due occhi solo e non va bene cercare molti, bastano quattro. Ma gli altri due non devono essere cercati, devono essere cercati davanti a Dio. Tanto che ci sono moltissimi detti a proposito di questa cosa. Se il peccato tuo lo vedi tu, non lo vede più Dio. Se il peccato tuo tu non lo vedi, lo vede Dio. Oppure, quelli tipo, noi abbiamo due sacche dei peccati e delle virtù. Noi, i nostri, davanti sono tutte le virtù e dietro tutti i difetti, che noi non vediamo. Ma gli altri, quando ci vengono dietro, sono proprio quelli che vedono. Cioè, sono tutti detti, no, espressione, per ricordare questo fatto qua, che vi resti nella mente. Quali pegni trattengo? Cosa devo, che dazio devo pagare al diavolo quando arriva? Allora, così spiegavano in questo, dice, quando Pietro parla di coloro che domandano ragione ai cristiani della speranza che è in loro, allude proprio a questo processo del mondo contro i seguaci di Gesù. Non allude alle discussioni sulla fede, come fossero una diatriba teologica, no? Ma alle sofferenze che il seguace di Gesù patisce per testimoniare l'amore di Dio agli uomini. Non cedendo all'ingiustizia e non venendo meno alle ragioni di questo amore. La testimonianza però ha valore se è praticata con dolcezza e rispetto. Nella coscienza, cioè, questo vuol dire, nella coscienza cioè di non abbandonare quella benevolenza di amore che Dio ha testimoniato in Gesù per tutti gli uomini. Se io non uso dolcezza, vuol dire che verso l'umanità dell'altro sono aspro. Questa asprezza mi fa uscire dalla testimonianza secondo Dio, quello usa benevolenza per tutti. Manda il sole sui buoni e sui cattivi, non fa piovere sui buoni e sui cattivi. Di tale benevolenza, questo è come parlavo della Chiesa, no? Allora, di tale benevolenza, la Chiesa è segnale e testimonianza credibile quando fa trasparire nel suo agire la benedizione di Dio sull'umanità che è Gesù. Perdonate se ho ripreso questa idea del processo, perché noi abbiamo, no, una specie di un filtro intasato che non ci permette di accedere all'energia del cuore per vivere secondo il comandamento di Dio. Non ci rendiamo conto di questo inghippo, di questo pegno che tratteniamo, e trattenendo poi noi ci lamenteremo che Dio non mi aiuta, mi lascia nel peccato, no? Cioè noi facciamo mille lamentele ma non cambia niente, perché l'indicazione del cambiare è legato al rendi i pegni che non sono tuoi. Allora, dopo questa spiegazione, allora possiamo rileggere quell'espressione che nella prima lettera di Giovanni troviamo e che abbiamo già ritrovato in queste giornate, sia nel commento alle lodi e sia nei nostri incontri, no? Vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Allora, la prima indicazione: non guardare a noi, alla nostra storia, per riconoscere l'amore di Dio, ma guardare a Gesù, alla testimonianza nella sua umanità o della sua umanità verso di noi. Per cui è guardando a Gesù morto e risorto per noi che quella verità dell'amore di Dio per noi emerge e dà senso a tutta la nostra storia, che è sempre storia sacra, cioè storia di un rapporto. Quando noi, per esempio, quando due ragazzi si innamorano, no? Vengono, poi uno viene a fargli la confidenza, dicono: no, non è una storia seria, è un'avventura. Quando l'amore prende in un certo modo, uno dice: è una storia, no? Ecco, questo modo di esprimersi è preso dalle scritture. La storia seria è l'alleanza di Dio con noi, e fa proprio una storia. Non so, due si possono voler bene, no? E io sento che si vogliono bene, diciamo, oggi, ma non si crea lo spazio di una storia, l'amore non durerà. Cioè, la storia non è soltanto legata al fatto che i due sentimenti si incontrano, ma si incontrano in uno spazio che ingloba le loro vite e dà spazio all'amore di crescere, aumentare, svilupparsi. Se non c'è storia, si consuma. Quindi è tutta la nostra vita che deve essere vissuta come storia. Non so, per fare un esempio, se io voglio andare a pregare, per me l'ora della preghiera è il massimo, e vivo quell'ora lì e le altre 23 ore non mi interessa, quel tipo di sentimento che non ha storia, quindi che non ingloba la mia storia, perirà con me, cioè finirà, imploderà. L'amore, per essere, come dire, sostenuto, deve esplodere, deve allargarsi, deve inglobare, deve creare uno spazio di storia. Ecco anche perché, non so, se tu fai l'esperienza dell'amore di Dio, non puoi star chiuso, perché l'intensità e la profondità di questo amore è, come dire, proprio essenzialmente volto a tutti, è essenzialmente creatore di storia. Ecco perché noi non ci possiamo mai staccare dai nostri fratelli, dai bisogni dei fratelli, perché sennò la nostra storia sarebbe, non la nostra storia, il nostro amore sarebbe fasullo, sarebbe come, appunto, l'amore di due adolescenti, no, che immaginano che la vita finisca lì. Cosa volete che tu? È come una cosa attaccata con lo sputo alla parete e poi dopo non tiene più, no? Cioè, deve alimentare una storia, quindi deve inglobare la vita. E tra l'altro, guardate come avviene. Allora, io sono qua, però vengo da qui, cioè sono nato qui, adesso sono qua e ho la storia davanti. Allora, quando l'amore di Dio, che può toccare qualsiasi punto, no? Allora, tocca qui, allora, di tanto crea storia in avanti, di quanto la ingloba dietro. Cioè, se tu ti stacchi dalla tua storia per dire: siccome è cattiva, lascio perdere tutto e mi riguardo, è come se dopo un po' avete il fiatone. Non avete l'energia. Cioè, l'energia viene in quanto questo, più scende nel profondo, più ingloba quello del passato e si espande per il futuro. Sempre così. Questo suppone che il giudizio della nostra vita non deve essere dato da noi. Perché se è storia sacra, riguarda l'amore di Dio per noi, l'offerta della sua alleanza per noi, e non c'è motivo di staccare nessun ramo secco della nostra vita. È proprio questa esperienza che fa inglobare tutte le cose brutte, diciamo, no? Cattive della vita, ma le fa leggere come poi sarà in paradiso. Noi saremo simili a lui e lo vedremo così come egli è, cioè vedremo che tutto è retto dall'amore, vedremo che tutto porta a lodare Dio per questo amore. Tutto vuol dire anche le cose cattive, tutto vuol dire anche le cose che ci danno fastidio, tutto. Quindi tenete conto di questa immagine, no? Si apre tanto per il futuro quanto ingloba il passato. Pensate a San Paolo. Allora, un fariseo tutto d'un pezzo, tanto che la prima cosa che si riporta di lui è il consenso che ha dato alla lapidazione di Stefano. Avrà avuto 18-19 anni, eh? Quindi vuol dire che se già a quell'età era già nel gruppo dei facinorosi, vuol dire che quando si converte, allora tutta l'energia che aveva per questo mica la perde, e lui ricorda sempre quello che ha fatto, no? Ma per ricordare quanto è stato grande il dono di Dio. E poi aggiungo questo, però non sparatemi contro in questo senso, no? Perché è una cosa misteriosa. Come mai San Paolo rispetto agli altri è sempre bersagliato, è lapidato, sembra una volta o due, riceve le fustigate, no? Dove va sempre scompiglio, no? Come mai? Perché lui aveva ammazzato. A me, io mi ricordo, c'è un detto, è misterioso ma anche potente, no? Verso l'inizio del V secolo, nei deserti egiziani, sono incominciate, diciamo, le razzie, no? Di gruppi che all'inizio era solo per immaginavano che nei monasteri qualcosa trovavano, no? Quindi era solo per rubare, no? E poi invece era anche proprio per come dire, proprio per fare razzia, no? Quindi ammazzavano e i monaci dovevano scappare e si sono ritirati. E viene riportata la vicenda di un anziano monaco che gli dicono: ma vieni, perché tra un po' arrivano anche qua. E lui che commenta: no, perché lui si è fatto monaco dopo un assassinio che ha fatto da ubriaco quando era giovane. Aveva sventrato una donna per vedere com'era il feto. E poi lui, pentendosi di questa cosa, non è possibile, è una cosa così grossa, allora ha accettato di vivere, come dire, da monaco, no? Ed è cresciuto tanto in questo. Quando era molto anziano, e lui ha ricordato: di spada ho ucciso, di spada mi uccideranno. Queste cose bisogna dirle proprio, come dire, appena appena sussurrate, no? Perché non sono esempi. Però c'è anche una logica dietro, no? Per me la cosa grande è: tutto viene riscattato, tutto. Il male che io ho fatto, il male che mi hanno fatto, in questa logica tutto viene riscattato. E quando Paolo mai si è lamentato del fatto che lui riceve, diciamo, colpi e gli altri no. Lui dice solo: è una mia gloria. Cioè, poter sopportare, no? Questo. E quando ci sono queste discussioni, che nella Chiesa primitiva sono molto più accese che non adesso. Adesso siamo più educandi quando discutiamo. Ma allora erano. E lui a un certo punto dice: io non sono neanche degno, perché ricorda, no? Però ho più titoli per essere apostolo di voi, perché? Ed elenca questo. Non dice che io ho convertito, che io. Perché? Ho potuto. Allora, cioè, cercate di comprendermi, è un aspetto misterioso questo della vita, no? Io lo dico perché non ho trovato conferme di questa cosa, cioè nessuno osa dire una cosa così, perché come fai a provarlo? Però io leggo un'armonia, diciamo, nelle vite delle persone, proprio secondo la provvidenza di Dio, e proprio secondo questa espressione di noi lo vedremo così come Egli è, cioè tutto sarà riscattato nell'amore. Ci sono persone che lo vivono già direttamente nella loro vita questo. Io vi posso portare anche altri esempi di persone che perché hanno subito delle cose oppure perché hanno fatto cose molto cattive, poi hanno fatto scelte di vita e le cose, diciamo, pesanti di queste scelte di vita non hanno fatto che pulire quello di primo, ma tutto è vissuto nello splendore di questo amore. Io quando cito queste cose, lo cito per dire: non abbiate paura di nulla della vostra vita, di nulla, che siano state cose belle, brutte, non abbiate paura di nulla, perché nell'esperienza dell'amore di Dio tutto è riscattato, perché l'amore non può non generare una storia. E la storia, lo ripeto, non va solo da qui in avanti, ma ha tanta forza di andare in avanti quanta ne ha di inglobare dietro. È un po' come avviene, per esempio, per l'energia del cuore, no? Allora, se voi fate perno su una cosa che vi interessa molto, però non è profonda, dopo un po' l'energia si spegne, avete bisogno di nuovi stimoli, di nuove, no? Quando l'accesso, no, è molto profondo, nel fondo tutto si unisce e questa energia non viene mai meno. Come dire, la forza di propulsione è in ragione della profondità di pescaggio. Oppure, se volete un altro esempio, no? La forza di propulsione è in funzione della, come quando un getto d'acqua, no? Se io lo faccio passare in un tubo così, l'acqua esce, ma se io la stessa quantità d'acqua la spingo in un tubo molto più piccolo, viene fuori con una potenza, no? Pensate per esempio alla luce, quando si riesce, cioè, sono delle potenze, e nel cuore avviene la stessa cosa. È la famosa porta stretta. Noi non ci crediamo, ma se leggessimo in tutta questa logica, il valore sarebbe questo. Allora, qui si capisce, sono già le 10, mamma mia. Vabbè, continuiamo, va. Pensavo di finire stamattina. Quando Pietro dice, no, in nessun altro c'è salvezza, solo in Gesù, no? Perché è lui l'unico che non ha pegni del diavolo. Non ci sono uomini che non hanno pegni del diavolo. Quindi ogni testimonianza, pur grande, non può essere equiparata tout court alla manifestazione, rivelazione dell'amore di Dio per noi. Solo in Gesù. La forza di questa espressione non sta tanto nel fatto che tutti devono riconoscere Gesù, ma qualsiasi gesto buono che gli uomini fanno, indipendentemente se loro lo riferiscono o no a Gesù, qualsiasi gesto buono, noi che lo vediamo, ci richiama Gesù. E la forza dell'esperienza cristiana non è quello di ridurre tutti a riconoscere Gesù, ma è quello di vedere in tutti nel senso della bontà, in tutti la, come dire, no? la rivelazione di Gesù. Ogni ricerca di salvezza, comunque sia vissuta dagli uomini, comunque, anche quando direttamente va contro la fede, ma se è vissuto in modo onesto, quindi qualsiasi, è mediata da Gesù. A Lui si riferisce, perché a Lui guarda il Padre. Perché in Lui riposa tutta la sua compiacenza. E ogni ricerca di salvezza non può che alludere a un compiacimento presso Dio. Questo per me è la forza unica del cristianesimo. Non c'è religione che può presentare, diciamo, no, la verità così. e tutto sta a questo perno, no? Il figlio, l'unico che ha visto e ci può dire chi è. Basta.